Piazza in blu, a cura di Chiara Placenti.
Buongiorno, buon venerdì, e come ogni venerdì parliamo di salute, non prima però di aver dato il buongiorno anche alla mia squadra, la squadra di Piazza in Blu, e dunque Claudia Crudina, che è già lì indaffarata col telefono, e Sabino D'Alessandro invece sempre ligio, pronto, attento e zelante in regia. Io subito vi ricordo però anche i nostri numeri di telefono, i nostri riferimenti per partecipare con noi, per stare in nostra compagnia questa mattina: 800 366 760, questo è il numero verde gratuito da tutta Italia, ve lo ripeto, 800 366 760, oppure la mail diretta @radioinblu.it, l'SMS infine 347 23 94 152. Perché dovete contattarci questa mattina? Beh, per intervenire in trasmissione e per parlare questa mattina di salute, di mal di testa. Formula con cui si dice tutto e niente, e oggi prima cosa sarà proprio quello di far chiarezza rispetto a cosa si indica con il termine mal di testa. Quello che è certo è che in Italia di cefalea e emicrania ne soffrono almeno 10 milioni di italiani in forma più o meno grave. Sapete cosa succede di solito? Che a fronte di 10 milioni di italiani che soffrono di mal di testa, c'è il restante 50 milioni di italiani che sono convinti che il mal di testa sia al massimo un fastidio, non una vera patologia, e che sia risolvibile con un farmaco da banco, un analgesico. Una volta le dame parlavano del cachet, no? Senza dunque rendersi conto di quanto possa invece pesare nella vita di una persona e della sua famiglia, di quanto possa arrivare ad essere invalidante. Ne parliamo questa mattina col professor Fabio Antonacci, neurologo del Centro Cefalee dell'Istituto Mondino di Pavia. Professor Antonacci, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E al telefono con noi c'è anche Lara Merighi, coordinatore laico nazionale di ALCE, che è l'Alleanza Cefalalgici, responsabile del forum di sostegno del dolore cefalalgico e facilitatore del gruppo di autoaiuto di medicina legale di Ferrara, nonché autrice di Cefalee, dolori dell'anima, tra immagini e parole, pubblicato dalla Fondazione Cirna Onlus. Signora Merighi, buongiorno anche a lei.
Buongiorno a tutti.
E tra l'altro, diciamolo pure, no, Lara, anche persona che di mal di testa soffre da anni.
Sì, da 60 anni e ora
non
ne
è male.
Ho 63.
Ecco, quindi giusto per già avere una testimone proprio diretta di quello che vuol dire avere come compagno di vita il mal di testa. Professore Antonacci, la prima domanda però la rivolgo a lei. Mal di testa, cosa indichiamo con questo termine, con questa formula?
Ma per mal di testa intendiamo un dolore che colpisce la testa e che va distinto innanzitutto da quelle che comunemente vengono definite come nevralgie. Il mal di testa può interessare delle zone svariate, può essere a livello frontale, temporale, occipitale, può prendere tutta la testa, può prendere metà della testa. Invece una nevralgia è un dolore che ha delle irradiazioni topografiche, geografiche, se vogliamo, un po' particolari, perché segue il decorso dei nervi più noti, come per esempio il nervo trigemino.
È quello un po' tipico, no? Quello classico. Ma sappiamo quali sono i motivi scatenanti le cefalee, quindi guardando proprio al mal di testa, quello inteso?
Sui motivi scatenanti, diciamo, c'è un'ampia letteratura che va avanti oramai da almeno un secolo, e vi sono varie teorie che si sono un po' succedute negli anni. Chiaramente, se siamo ancora al tempo della teoria, vuol dire che ci possono essere delle teorie molto gettonate, ma sicuramente non abbiamo delle certezze. Quello su cui possiamo contare oggi come dati oggettivi è il fatto che sicuramente c'è un coinvolgimento del sistema trigemino vascolare, sia delle terminazioni quindi trigeminali, sia dei vasi che sono direttamente o indirettamente in contatto con queste terminazioni. Lo scatenamento delle crisi quindi si presuppone, secondo le teorie più recenti, che non sia, come si pensava una volta, esclusivamente un fenomeno vascolare, oppure che non sia esclusivamente un fenomeno nervoso, ma probabilmente intervengono i due fattori. Dato così abbastanza semplice, è la dimostrazione per esempio di quello che succede durante l'aura visiva, quei disturbi che si verificano talvolta prima dell'emicrania. C'è un'alterazione di questi neuroni del cervello che si muove, e quindi ci giustifica anche questo movimento dei disturbi visivi che ha il paziente, che riferisce l'ambulatorio.
Perché quando si parla di mal di testa, di cefalee, si dice la prima cosa importante è distinguere se sono primarie oppure no?
Questo è importante, perché se noi immaginiamo un grosso dolce, la fetta più grossa delle cefalee è data chiaramente da quelle che sono le forme primarie, sono le forme essenziali, le cosiddette idiopatiche, quelle dove noi spesso facciamo tanti esami e non troviamo niente, talvolta anche poco utili e spesso costosi. Questo tipo di mal di testa quindi è la cefalea vista come malattia di per sé, è un dolore che può essere causato da forme come l'emicrania, la cefalea tensiva, la cefalea a grappolo. Vi sono poi invece nella fetta più piccola di questo dolce, un 10%, le cosiddette cefalee secondarie, sintomatiche. Sintomatiche vuol dire che sono il campanello di allarme di un'altra situazione, spesso anche abbastanza importante, e quindi qui bisogna andare a capire se c'è alterazione della pressione, se c'è un problema al collo, se c'è un problema di natura ormonale e così via. Quindi sono delle forme che vanno studiate perché potrebbero essere potenzialmente pericolose.
Signora Lara, lei che tipo di cefalea ha? Glielo posso chiedere? Di quale tipo di cefalea soffre?
Io sono un'emicranica cronica e ho una cefalea a grappolo cronica, si è cronicizzata da 8 anni.
Lei ha detto che è 60 anni che soffre di cefalea.
Sì, più o meno, ero alla scuola materna, quindi verso i 3 anni, io ero troppo piccola, non ricordavo.
Ovvio. Ma sì. Mi chiedo, no, in questi 60 anni sicuramente la ricerca ha fatto passi avanti importanti, sicuramente anche il rispetto del malato e della patologia si è anche acculturato, no, in Italia in questi anni, sì. Perché è vero che ci sono ancora tantissime persone che sottovalutano il mal di testa, che viene quasi definito un fastidio da donne, però appunto niente più che un fastidio. Però negli anni c'è stata una maggiore consapevolezza. Io mi chiedo, lei che così tanti anni avrà vissuto anche, come dire, le diverse fasi, cioè le prime volte, che cosa pensavano le avesse, cosa le hanno raccontato anche i suoi genitori, i suoi parenti?
Io mi sono sempre sentita dire, adesso quando avrai le mestruazioni vedrai che il mal di testa ti passerà. E poi quando ti trovi un fidanzato ti passerà il mal di testa.
Ah, ecco,
poi quando
aiuta.
Avrai dei figli. E poi io ho sentito parlare di emicrania dopo i 30 anni. Prima non ne ho mai sentito parlare. E a quell'epoca ormai era già troppo tardi, perché mi si era già presentata anche, non so, verso i 26, dai 26 ai 30 anni, anche attacchi di cefalea a grappolo. Quindi sono stata, diciamo, curata male inizialmente, ma sono stata anche io una cattiva paziente, perché non ho mai curato il mio mal di testa come ho sempre creduto che avessero ragione loro. Pensavo fossi io a procurarmi il mal di testa e non una malattia.
Beh, questo, professor Antonacci, è una storia che accomuna molte persone. Prima di tutto il sentirsi dire appunto che il mal di testa passerà a seconda anche delle diverse fasi o momenti della vita, no? Veramente col ciclo, dopo il ciclo, c'è cioè anche chi dice vedrai dopo la gravidanza starai meglio, oppure che si va quasi a imputarlo alla persona e a un suo modo di vivere, nel senso devi stare più tranquillo, sei troppo nervoso, ti crei dei problemi. C'è ancora da parte anche dei medici, diciamo, anche proprio dei medici di famiglia, che sono le prime persone, i primi professionisti a cui ci rivolgiamo, una sottovalutazione del problema.
Sì, non ci sono soltanto dei cattivi pazienti, ci sono anche dei cattivi medici, se vogliamo. Cioè il problema è l'inquadramento iniziale, generale, e questo poi è responsabile di tutto il percorso, sia dal punto di vista delle terapie, sia dal punto di vista degli accertamenti. Generalmente un paziente alle prime avvisaglie, ai primi episodi di emicrania o di cefalea a grappolo è spesso sottovalutato. Questo noi l'abbiamo visto anche con recenti pubblicazioni, dove spesso si fanno degli esami che non servono, per esempio l'elettroencefalogramma, che ha una utilità molto bassa.
Ecco, diciamolo.
Si va a fare delle neuroimmagini perché si è convinti che vedere cosa c'è dentro la scatola cranica attraverso un attacco, una risonanza, possa risolvere il problema. Questo più che altro calma un po' le ansie, diciamo, ed è un po' la medicina difensiva da parte del medico di base. Talvolta non si monitorizza quello che è l'andamento la biografia del paziente, quindi magari anche un semplice diario può servire per vedere come va nel tempo, perché
infatti,
se un paziente
infatti il diario viene solitamente adesso fa sempre
necessità.
Parte.
Se allora, ne ha molti ovviamente avrà bisogno di una terapia preventiva, se va inviato ad un centro cefalee, cioè queste cose fanno parte del percorso. Se il paziente è sottovalutato chiaramente può prendere delle strade anomale, allora comincia a fare una serie di accertamenti, delle terapie che magari non sono proprio quelle idonee per poco tempo, a dosi.
Sì, sì, certo, se uno non ha capito bene il problema che ha di fronte, poi diventa difficile anche ovviamente adottare una terapia, un percorso terapico utile. Allora, io vi invito ancora a chiamarci, so che c'è una nostra ascoltatrice al telefono, prima però ricordo a tutti il nostro numero verde per intervenire, 800-366-760, se soffrite di mal di testa, se qualcuno dei vostri parenti, dei vostri cari ne soffre, se volete raccontare la vostra storia o semplicemente saperne di più, chiamateci all'800-366-760. Abbiamo al telefono la signora Grazia da Ragusa, giusto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Salve.
A lei, signora. Prego.
Sì, io volevo delle delucidazioni,
sì,
se possibile, dal professore. Anch'io, come la signora che ha appena finito di parlare, che è intervenuta, io soffro di cefalea o emicrania con auree, ma che non si ferma solo all'aurea, ma che se non intervengo in tempo con un analgesico, l'aurea poi va a sfociare in alcune parti del mio corpo con delle paresi.
Ah.
E questo sì, e questo addirittura mi si blocca pure un ho della afasia, praticamente non riesco a parlare, eccetera. Tutto questo dall'età di 16 anni, ne ho qualcuno in più, sono trascorsi parecchi anni, anch'io stesso percorso della signora, poi vedrai, crescerai, poi avrai dei figli, poi cioè, adesso siamo arrivati quasi alla menopausa e questo, diciamo, questi episodi per fortuna insomma sono cadenzati nell'anno.
Quanti episodi ha in media durante l'anno?
Nell'anno un 4-5 episodi di questo genere, sì, che riesco a bloccare quando riesco a bloccare con l'analgesico. Anch'io ho fatto delle cure ai tempi, insomma, diciamo così, da giovane, con dei farmaci, ma che poi
però non le hanno dato risultati,
quindi,
apprezzabili.
Ecco,
sentiamo che cosa ne pensa il professor Antonacci. Grazie. E quale consiglio le può dare. Quindi, signora, mi raccomando, continui a sentirci via radio, almeno che il professore non debba fare domande in più alla signora per casomai completare un quadro.
Intendo che ha una frequenza di 4-5 episodi l'anno, sì, in prima battuta penserei ad escludere un trattamento preventivo e a concentrarci più che altro sul discorso dell'attacco, per rendere l'attacco di cefalea il più breve possibile. Quindi bisogna vedere con delle combinazioni o singolarmente se farmaci come gli analgesici oppure i triptani, che sono degli antiemicranici specifici, sono in grado di interrompere e rendere meno disabilitante l'attacco. Certamente, considerando magari anche quella che può essere l'età della signora, potrebbe essere utile fare delle valutazioni se vi sono dei fattori di rischio vascolare, per esempio fare uno screening trombofilico, vedere i livelli dell'omocisteina, altre cose, vedere se dopo tanti anni questo tipo di emicrania con aura ha creato qualche minima lesione, eventualmente studiando anche una risonanza encefalo. Quindi ci sono delle cose che si può fare e vedere se ci sono per esempio delle comorbidità che potrebbero rendere
certo,
più lunga,
giusto,
nel tempo, per esempio l'ipertensione, problemi.
Quindi
di
la presenza
tipo,
anche di altre patologie, altre malattie che poi interagiscono.